In questa edizione di Salute e Società parleremo di dermatite atopica, tumore del pancreas e carenza di vitamina D. Bentrovati da Marco Caracciolo. La dermatite atopica è una patologia cronica della pelle caratterizzata dalla comparsa di infiammazione e lesioni eritematose, cioè arrossate per l'afflusso di sangue. Iride dello Iacono, responsabile dell'unità operativa semplice di pediatria ed allergologia dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fate Bene Fratelli di Benevento.
Nella stragrande maggioranza dei casi, quando una mamma arriva ad un consulto pediatrico o più specificamente allergologico, chiedendoci esattamente se fosse possibile individuare l'agente responsabile della malattia del suo bambino e in particolare individuare se un alimento possa essere la causa della manifestazione cutanea, noi dovremmo in maniera molto chiara dire che la dermatite atopica non è una malattia allergica e quindi ciò che accadeva in passato erroneamente, che era quello di mettere a dieta questi bambini, dieta priva degli alimenti fondamentali dell'infanzia, quali il latte vaccino, l'uovo, il frumento, nel tentativo di migliorare la manifestazione cutanea. Oggi dobbiamo dire in maniera chiara che la dermatite atopica, si è ben compreso che non è un'affezione allergica in senso stretto, anche se ci sono dei meccanismi di tipo immunoallergico che sottostanno, ma che questi meccanismi sono di per sé la conseguenza e non la causa della malattia. Quindi le diete nella dermatite atopica nella stragrande maggioranza dei casi sono inutili, sono dannose, aggravano la condizione psicologica del bambino che accanto alla manifestazione cutanea e quindi al prurito che ne deriva si troverebbe costretto anche ad evitare tutta una serie di cibi del tutto inutilmente, perché la dermatite atopica non è assolutamente un'affezione che possa rispondere ad una dieta di eliminazione se non in una minoranza di casi. La dermatite atopica ha una sua immunopatogenesi, che è un'immunopatogenesi che è stata del tutto recentemente messa a punto e che è basata soprattutto su una alterazione immunitaria con un'enfasi di un comparto cellulare particolarmente attivo nella produzione di sostanze che sono le interleuchine, che sono quelle che si rendono responsabili della infiammazione, che è il comparto cellulare dei linfociti TH2, e che poi si traduce esattamente in un danno della barriera cutanea. Il danno della barriera cutanea di per sé, oltre alla manifestazione di tipo infiammatorio, condiziona una ridotta ed alterata traspirazione attraverso l'epidermide e la conseguenza è la secchezza della cute. L'erronea convinzione che la dermatite atopica fosse una malattia allergica è dettata dal fatto che attraverso questa cute che è alterata, resa permeabile al passaggio di tante sostanze, passano anche gli allergeni e questi allergeni, anche quelli alimentari, stimolano il sistema immunitario alla produzione di specifici anticorpi, ma sono la conseguenza, non la causa della malattia. Quindi ancora una volta mi preme ribadire l'inutilità del trattamento dietetico in questi bambini. Si sa bene oggi che una alterazione genetica che è localizzata in un cromosoma specifico si rende responsabile della alterazione di alcune proteine come la filaggrina e la loricrina, che sono le proteine proprio della giunzione epidermica. Nel momento in cui queste proteine vengono in un qualche modo prodotte alterate, si verifica che i mattoncini della cute non sono più fortemente adesi, sono sgretolati, il cross-linking tra queste proteine è modificato e quindi si verifica il danno di barriera. Questo danno di barriera, come ho già detto, non è soltanto un danno che si rende responsabile della manifestazione cutanea di tipo infiammatorio, ma del passaggio di tante sostanze. Al di là degli allergeni, tra queste sostanze possono passare anche virus e batteri. E il batterio che più di ogni altro può passare è lo stafilococco, che si rende responsabile di quelle che sono le complicanze infettive della dermatite atopica. Tutto questo bisogna conoscerlo per saper ben trattare questa affezione che ha degli aspetti polivalenti. L'alterazione del gene della filaggrina, che rappresenta il fattore genetico fondamentale, non è di per sé un fattore trasmissibile come tale, ma è un fattore che rende possibile una predisposizione ad avere questo tipo di affezione nella fratria.
Il tumore del pancreas colpisce ogni anno circa 14.000 persone in Italia, con età compresa tra i 60 e gli 80 anni. Il tumore al pancreas ha un'elevata mortalità. Giampaolo Tortora, professore ordinario di oncologia medica dell'Università Cattolica di Roma.
È molto importante prestare attenzione ad alcuni sintomi, perché questa è una malattia nella quale i sintomi sono spesso vaghi, ma per esempio una perdita di peso rilevante e in un tempo breve e inspiegabile, la presenza, persistenza di disturbi di tipo digestivo, qualche volta anche di dolore postprandiale, o un'alterazione della glicemia improvvisa in una persona precedentemente sana, che non aveva mai avuto questo tipo di alterazione, dovrebbero far scattare qualche campanello, almeno per cercare di approfondire e cercare di capire a che cosa sia dovuto questo. Questi sintomi potrebbero essere legati a un tumore del pancreas, naturalmente non lo sono necessariamente, però dovrebbero essere campanelli di allarme, quantomeno per un approfondimento diagnostico. È molto importante che nel momento in cui sia stata fatta una diagnosi di questa malattia ci si rivolga a centri altamente specializzati. Oggi si sta ponendo una particolare attenzione sul fatto che questa patologia in particolare, ma non solo, ma in modo particolare per il tumore del pancreas, è necessario che la gestione della malattia e dei pazienti affetti da questa malattia si svolga all'interno di un centro altamente specializzato in cui ci sia un'adeguata competenza multidisciplinare, perché questo può davvero fare un'enorme differenza nella rapidità, nella qualità, nell'efficacia delle cure che verranno prestate. Sicuramente la chirurgia, che è inizialmente riservata al 15-20% dei casi, ma nei pazienti con malattia localmente avanzata che rispondessero bene alla chemioterapia potrebbe intervenire in un secondo momento, è una chirurgia molto complessa, molto raffinata, che deve essere necessariamente eseguita in centri ad alto volume, e su questo specifico bisogno c'è un dettato che è stato emanato a seguito di uno studio da parte della Società Italiana di Chirurgia, che ha stabilito le soglie al di sotto delle quali non dovrebbe essere seguita una chirurgia del pancreas, quindi in ospedali soltanto ad alto volume di interventi chirurgici per tumore del pancreas. Un terzo punto molto importante da sapere è che ci sono dei progressi significativi anche nella terapia di questi tumori. Da pochi anni abbiamo a disposizione due regimi di chemioterapia efficaci, in grado di produrre un significativo impatto non solo sulla sopravvivenza, ma anche sulla qualità della vita. E, altra cosa molto importante, si stanno affacciando nuove cure da quando si sta cominciando a capire la biologia e le caratteristiche molecolari dei tumori del pancreas. C'è una nuova classe di farmaci che da pochissimo sta entrando nella pratica clinica, e ci sono delle prospettive importanti anche in un prossimo futuro. Quindi sarei cautamente ottimista, perché anche nei tumori del pancreas finalmente cominciamo ad avere una luce in fondo al tunnel.
L'AIFA ha recentemente pubblicato la nota 96 per la prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. Questa nota descrive quando la vitamina D può essere prescritta a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Ne abbiamo parlato con Davide Gatti, professore di reumatologia all'Università degli Studi di Verona.
In questo momento c'è grande discussione intorno al tema della vitamina D. Credo che sia necessario fare un po' di chiarezza. La vitamina D è una sostanza fisiologica nel nostro organismo e come tutte le sostanze fisiologiche il problema è quando manca. E purtroppo nella popolazione italiana, in generale nella popolazione mondiale, la carenza di vitamina D è abbastanza frequente, in alcuni settori della popolazione è molto frequente. E quindi il ruolo della vitamina D è essenzialmente, soprattutto quello a livello del metabolismo scheletrico, è quello di permettere un adeguato assorbimento del calcio a livello intestinale. E quindi la mancanza di questa vitamina, che poi viene attivata in un ormone, crea una difficoltà di assorbimento del calcio con delle conseguenze importanti a livello scheletrico, che nei bambini possono portare al rachitismo, che purtroppo in alcune popolazioni si vede ancora, e negli anziani o negli adulti anziani può portare a un'accelerata perdita di osso che porta all'osteoporosi, oppure a un deficit minerale simile a quello del rachitismo, che nell'adulto si chiama, nell'anziano si chiama osteomalacia. L'accesso in regime convenzionale alla vitamina D in questi mesi è cambiato, in questo momento anche qui c'è una discreta confusione, perché come sempre quando arriva un nuovo regolamento, una nuova nota, si genera un po' di caos. La nota oggettivamente è un po' difficile da leggere, ma credo che se ne prendiamo i lati positivi possiamo sottolineare alcuni aspetti importanti. La nota ci dice che ci sono delle categorie di pazienti nei quali possiamo continuare a dare la vitamina D in regime di rimborsabilità senza fare alcun dosaggio ematico. E queste sono in particolare le donne in gravidanza, i soggetti istituzionalizzati e nei soggetti che hanno un'osteopatia accertata. In queste popolazioni il ruolo della vitamina D è così convincente da permettere di distribuirlo esattamente come prima in regime di convenzione. Il nuovo regime di rimborsabilità della vitamina D prevede anche i pazienti che sono in osteoporosi conclamata, nei quali è indicato l'uso di farmaci tipici della nota 79. In questo caso però è richiesto un dosaggio di vitamina D per decidere il tipo di trattamento da fare. Io credo che anche qua possiamo vedere il lato positivo. Le autorità sanitarie in questo modo ci hanno detto che è indispensabile che i pazienti che hanno la terapia per la nota 79 abbiano livelli di vitamina D sopra i 20 nanogrammi millilitro. Quindi anche qui, paradossalmente, anche se sembra un controsenso, ci dicono che è indispensabile darla la vitamina D, ma non solo è indispensabile darla, bisogna darne abbastanza per raggiungere questo livello minimo di vitamina D, che è indispensabile perché i farmaci dell'osteoporosi possano funzionare in maniera adeguata.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.